consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. Mi assiste in regia Michele Bonasorta. Al centralino c'è Karin Kondolf. Prima puntata della consulenza della settimana, noi oggi parliamo dei viaggi con l'auto, quali norme, quali sono gli obblighi da rispettare se si va in vacanza con l'auto. Lo sappiamo, i vacanzieri svizzeri che raggiungono le mete turistiche, quelle classiche in Europa, si dividono, diciamo, in buona sostanza al 50% la metà va con l'aereo, l'altra metà si sposta appunto con l'auto. E allora noi oggi vogliamo passare in rassegna le disposizioni di legge che regolano appunto la circolazione stradale nei diversi paesi europei, quale è l'equipaggiamento obbligatorio, quali le norme per i pedaggi autostradali, quali invece quelle per le zone a traffico limitato per certe regioni, per certe città, qual è il tasso di alcolemia tollerato e a cosa si deve prestare attenzione se si viaggia con un animale domestico. E lo facciamo insieme ai due ospiti di oggi, che sono Renato Gazzola, ben arrivato alla consulenza.
Buongiorno.
Che è portavoce del Touring Club Svizzero per la Svizzera italiana, e do il benvenuto anche a Ilenia Bellocco, ben arrivata anche a lei.
Grazie, buongiorno a tutti.
Che è collaboratrice del centro di contatto del Touring Club Svizzero a Rivera. Renato Gazzola, partiamo da lei. Da qualche anno il Touring Club Svizzero commissiona appunto un'indagine sulle abitudini di vacanza degli svizzeri, quello che voi chiamate il barometro TCS dei viaggi. Gli ultimi risultati sono stati resi noti proprio a metà aprile. E che cosa ci dicono? Beh, innanzitutto ci dicono che non tutti vanno in vacanza, che questo forse lo dobbiamo specificare in entrata.
Sì, diciamo, già l'anno scorso avevamo notato che una parte degli svizzeri non partono in vacanza, restano tranquillamente a casa, e questo è una cifra che fa sempre riflettere, perché è circa un quarto della popolazione che non si muove dal proprio domicilio, mentre gli altri tre quarti, che si spostano, prediligono soprattutto mete, chiamiamoli così, nazionali. I cantoni più gettonati sono il Ticino, il Vallese e i Grigioni, la vicina Italia e naturalmente i paesi mediterranei europei. C'è dall'ultimo barometro un'indicazione molto chiara che stanno perdendo velocità i paesi mediterranea islamici, vale a dire Turchia, Egitto, eccetera, non sono più tanto ambiti dai vacanzieri svizzeri. Quindi c'è questa tendenza. E un altro dato interessante che è emerso è che gli svizzeri hanno un po' meno paura di essere coinvolti in un attentato, ma sono molto più coscienti, soprattutto se viaggiano in paesi centroamericani o sud-est asiatici, di incorrere in qualche catastrofe naturale. E di queste ne abbiamo avuto sentore già quest'anno e anche l'anno scorso.
I numeri ci dicono anche che per raggiungere appunto le destinazioni di vacanza, ho letto il 49% degli svizzeri utilizza l'auto, la moto o il camper e il 48% l'aereo. Dunque qui abbiamo un pari merito, ecco, possiamo dire, tra i mezzi appunto di spostamento per le vacanze. Ilenia Bellocco, abbiamo detto, lei lavora al centro di contatto del Touring Club Svizzero, dunque immagino il periodo estivo, il periodo quando gli svizzeri incominciano a muoversi, a viaggiare per le vacanze estive, voi siete molto sollecitati.
Sì, siamo molto oberati in realtà, perché in base appunto a questo periodo abbastanza strong di partenze, abbiamo a che fare con tantissima gente che vuole andare in vacanza e quindi è molto sovraffollato il nostro centro di contatto. Da una parte appunto è stimolante, perché si vedono tantissime persone che vogliono viaggiare ovunque. E quindi proponiamo sempre comunque il libretto ETI per una protezione in più, perché senza assicurazione viaggio in realtà sarebbe meglio non partire e non viaggiare.
Dopo ne parleremo nel dettaglio del libretto ETI, ma immagino che voi anche poi vedete tutta una serie di casistica dei vari problemi che possono insorgere per questi vacanzieri che si muovono con l'auto.
Sì, come un annullamento viaggio o un eventuale appunto incidente, comunque ne vediamo delle belle, ne sentiamo anche
dei controlli
belle.
Magari non la dotazione a norma, magari in auto,
giusto,
e così.
un po' di tutto.
Renato Gazzola, voi sul sito del Touring Club Svizzero presentate una checklist, diciamo una lista di controllo sulle cose da fare prima di partire in vacanza, che questo in generale, non solo per chi parte in auto, che letta così può apparire abbastanza ovvia, ci sono alcuni punti che sono quasi banali, che però magari spesso li dimentichiamo, li trascuriamo. A me ha fatto sorridere per esempio il doppio delle chiavi dell'auto, uno dice ma sì certo le prendo e così, poi chi veramente quando parte ce le ha in valigia il doppio delle chiavi dell'auto, ecco, e dopo lì si possono avere problemi. Allora, questa lista di controllo com'è pensata?
È pensata, cioè è un bel mezzo per segnare tutto quello che uno deve ricordarsi di fare o deve ricordarsi di prendere seco quando programma un viaggio e intende partire. C'è tutta una fase in questa checklist riguardante la preparazione del viaggio stesso, ma soprattutto anche poi il momento fatidico di caricare il veicolo per potersi muovere e poi alcuni consigli quando si parte. E questa, devo dire, è una checklist, come ha detto lei bene, sembra un pochettino banale, però abbiamo in più casi osservato che chi la fa viaggia anche molto più tranquillo e molto più sereno e quindi difficilmente dimentica qualche cosa, e solitamente si dimenticano sempre le cose più importanti. Assieme a questa lista c'è anche un altro formulario che è prestampato, che uno deve poi completarlo con i numeri, i dati più interessanti che riguardano le sue carte di credito, le sue assicurazioni, eccetera, da trascrivere, che così quando dovesse avere bisogno di comunicare, nel caso di un incidente, speriamo bagatella, eccetera, dei dati
all'assicurazione,
di altro paese, ha effettivamente sotto mano tutto quanto.
I numeri infatti sono una cosa anche importante e anche quello spesso li si dimentica. Allora diciamo che fin d'ora che tutto quanto adesso andremo a dire lo si può ritrovare sul sito del TCS ovviamente, dove si ritrova questa checklist, ma tante delle vostre diciamo tabelle esplicative con appunto le norme sugli equipaggiamenti così sono anche stati caricati sul nostro sito di Rete 1 nella pagina della consulenza. Dunque quanto noi diciamo poi i nostri ascoltatori lo potranno ritrovare lì. Partiamo dalla cosa anche questa abbastanza scontata di fare un controllo dell'auto se si appunto pianifica di muoversi con l'auto. Dunque i controlli di routine.
I controlli devono essere fatti sicuramente per partire con una certa tranquillità, quindi che lo faccia il proprio garage o che l'automobilista decida di portare il veicolo a un centro del touring, importante è che il veicolo sia controllato e eventualmente equipaggiato di tutto quello che occorre per affrontare un viaggio importante. Se per esempio pensiamo a un lungo viaggio di circa 2000 chilometri, particolare attenzione deve essere data sicuramente ai pneumatici, compresa la ruota di scorta, al climatizzatore per esempio. Se poi viaggia con dei bambini, cercare praticamente che questi abbiano i seggiolini appositi, ma che abbiano anche sufficiente spazio per potersi muovere, predisporre praticamente il necessario per caricare tutto il bagaglio in una maniera confacente e evitare di avere oggetti all'interno dell'abitacolo che potrebbero, in caso di frenata, trasformarsi in un proiettile, per esempio.
E dopo appunto se è un viaggio così lungo come lei diceva, pianificare delle pause, soprattutto ragion di più se si viaggia con dei bambini. Ho visto che voi date anche indicazioni per il viaggio con un animale domestico. Se qualcuno
esatto,
vuole
perché molti partono magari portandosi se col il cagnolino o il gattino, e non devono prima di tutto informarsi sulla legislazione vigente nel paese che intendono visitare. E questi animali in Svizzera hanno tutti il microchip, quindi sono
tutti controllati dal punto di vista delle preventivamente, sì.
Ma devono essere anche, per esempio, vaccinati con un certo anticipo e non all'ultimo momento. Ci deve decorrere un certo periodo di tempo e lì consigliamo sempre di mettersi in contatto con il loro veterinario di fiducia quando decidono di portare questi animali in vacanza. Naturalmente nell'auto devono essere sistemati negli appositi box e tenuti praticamente in luoghi che non diano problemi o fastidio ai viaggiatori o al conducente.
Iniziano ad arrivare i messaggi, li leggo dopo il brano musicale. Vorrei adesso introdurre l'argomento che ci terrà occupati nella seconda parte di questa consulenza, che è l'equipaggiamento richiesto nell'auto, perché Renato Gazzola, ho visto che ci sono delle sensibili differenze anche tra i paesi europei, che magari uno non pensa che le norme che valgono in un paese europeo siano le stesse, invece ci sono anche in termini di equipaggiamento delle particolarità da rispettare. Possiamo fare un'introduzione generale e poi magari nel dettaglio dopo il brano musicale.
Sì, per l'automobilista svizzero diciamo gli accessori necessari per potersi recare all'estero si limitano al famoso CH, che deve essere praticamente incollato nel retro del veicolo o nel retro del rimorchio, se esiste anche rimorchio, il triangolo
in caso di una panne
caso di una panne, e questo praticamente è tutto. In altri paesi vengono richiesti parecchie cose. Abbiamo dal giubbettino riflettente giallo alla box di farmacia, alla torcia, all'estintore, alla corda di traino. Ci sono diverse cose che uno non ci pensa, e quando arriva in dogana e che viene fatta l'ispezione se ha effettivamente questo materiale, sovente c'è il fatto che deve recarsi nel negozietto vicino e strapagare sovente questi accessori, che sono anche normalmente di pessima fattura, ecco.
Sì, che dove la qualità lascia desiderare, quindi, però uno è quasi costretto a comprarlo, se no incorre in una multa.
Quindi quello che noi consigliamo è di leggersi tutte quante le prescrizioni per ogni paese che intende visitare e acquistare tutto il necessario prima di partire.
Ecco, allora, per l'equipaggiamento richiesto sul sito del TCS c'è una lista completa per 200 paesi. Sul sito di Rete 1 troverete una cartina con i principali paesi europei, con indicato appunto le norme della circolazione stradale, appunto nel centro abitato, fuori dal centro abitato, e anche la dotazione in termini di equipaggiamento obbligatoria. Noi ci fermiamo qui, però questi sono i nostri contatti. Se volete intervenire con domande o, diciamo, vostri pareri nella nostra discussione di oggi, e poi ascoltiamo Cesare Cremonini.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave Rete 1.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanto
viaggio, che se n'è andata un ritorno, che se n'è vita o solo un giorno. E siamo solo di passaggio, voglio godermi un po' la strada, amore mio comunque vada. Buon viaggio.
Buon viaggio, Share the Love, Cesare Cremonini, e noi appunto parliamo dei viaggi in auto. Al nostro numero di WhatsApp 0798739825 sono arrivati diversi messaggi che io ora leggo ai nostri ospiti di oggi, Renato Gazzola e Ilenia Bellocco del Touring Club Svizzero. Allora, buongiorno. Il collaudo, la revisione nella Comunità Europea per le auto, si fa ogni 2 anni. In Ticino sono in ritardo. La mia auto, che ha 9 anni, ha fatto il collaudo più di 3 anni fa. Quando sono all'estero con la macchina, rischio il fermo appunto dell'auto e la multa, o sono in regola, visto che ci sono gli accordi sulla circolazione stradale tra la Svizzera e l'Unione Europea?
No, vige il regolamento svizzero.
Dunque, se non è stato chiamato per il collaudo, sì, non va bene così. Una persona che abita all'estero sulla fascia di confine stipula l'assicurazione, il libretto ETI. Se durante un viaggio succede qualcosa, l'assicurazione ETI risponde anche se la persona non risiede in Svizzera?
Sì, risponde. Appunto, se si stipula questo contratto tramite il libretto ETI, abbiamo una fascia chilometrica in cui arriviamo, però sì, anche un cittadino italiano che stipula l'assicurazione è coperto.
Dopo entriamo nel dettaglio sul libretto ETI.
Sì.
Un altro messaggio ci dice: posso sapere se è necessaria un'autorizzazione scritta nel caso io prestassi la mia auto ad un familiare o ad un amico per recarsi in viaggio all'estero?
Ma appunto, è sempre consigliata. L'importante è che questa persona abbia una licenza di condurre svizzera e che appunto la macchina sia targata sempre svizzera. In questo caso non si dovrebbe riscontrare nessun tipo di problematica. La consigliamo però questa autorizzazione, perché è sempre meglio averla, velocizza sicuramente le pratiche in caso di fermo.
E deve essere vidimata da...
Deve essere vidimata dal comune.
Renato Gazzola.
Dunque, per queste, chiamiamole così, autorizzazioni, per l'Italia però bisogna fare molta attenzione, perché un cittadino italiano trovato al volante, non domiciliato all'estero, domiciliato in Italia, che guida un veicolo immatricolato all'estero, quindi con targhe straniere, rischia, oltre la multa, anche il sequestro del veicolo.
Sì, di questo avevamo letto diversi articoli che raccontavano queste disavventure. Un ascoltatore ci scrive sul doppio delle chiavi, che lo porta sempre con sé anche quando va in una spiaggia lontano dal luogo di villeggiatura con l'auto, sempre la chiave non elettronica per poterla portare anche in acqua, dunque è previdente. Un altro ascoltatore ci chiede: è vero che viaggiando in Spagna in auto bisogna avere 2 triangoli segnalatori per la PAN, e se no si rischia di essere multati? Ilenia o Renato Gazzoni?
No,
sì.
Dunque, in Spagna è sufficiente un triangolo. C'è un aspetto un po' machiavellico per la questione degli gilet, che non sono prescritti, però se uno in caso di bisogno scende, e anche il suo passeggero, scendono dall'auto senza gilet, vengono multati.
Dunque voi consigliate di avere i gilet per ogni passeggero?
Esatto.
Invece però prima mi dicevate il doppio triangolo, c'erano due paesi dove lo richiedevano.
Sì, sì, che sono Cipro ed Estonia.
Ed Estonia, ecco. Buongiorno, mi potete spiegare a cosa serve la carta verde che viene fornita dall'assicurazione? Ma esiste ancora, signor Gazzola?
Sì, dunque soprattutto è richiesta in certi paesi dell'est europeo e la comprova che il veicolo è assicurato per la responsabilità civile. Quando un automobilista si reca in questi paesi è sempre bene che la porti assieme.
Un altro messaggio le chiede, signor Gazzola, direttamente a lei, se a norma per il trasporto degli animali domestici il guinzaglio apposito da inserire come la cintura per passeggeri tenendo il cane sul sedile posteriore. Sono venduti nei negozi specializzati per animali. Lei sa dire se questa... Magari poi ci possiamo informare e diamo la risposta dopo.
Sì. So che esistono un sacco
di accessori,
però è effettivamente di questo che si possa allacciare il cane alle cinture di sicurezza, non l'ho sentita.
Allora, magari dopo trascriviamo il numero di chi ci ha scritto e poi daremo l'informazione. Io andrei con Ilenia Bellocco e introdurrei un po' questo libretto ET, questo cosa prevede e che cos'è in buona sostanza.
Ah, praticamente il libretto ET in breve è una protezione, aiuto in vacanza, in viaggio. E appunto ne consigliamo sempre di stipulare questo tipo di assicurazione. Molti non sanno che in questa assicurazione non c'è solo il soccorso stradale, ma c'è anche l'assicurazione annullamento viaggi. Quindi effettivamente in caso di mancata partenza sosteniamo noi appunto tutte queste spese che si sono sostenute per la prenotazione del viaggio.
E poi c'è tutta un'altra serie di prestazioni che vengono offerte.
Tantissime,
sì.
Tra cui appunto l'assistenza alle persone in rimpatrio, c'è questa copertura di spese di annullamento, l'assicurazione bagaglio, ci sono le spese di cura incluse, praticamente noi subentriamo nel momento in cui la base della cassa malati non va oltre, e c'è la protezione giuridica. Quindi se si va incontro a qualche controversia durante il viaggio si può far sempre capo ai nostri avvocati che sistemano queste problematiche legali.
E si può appunto sottoscriverlo questo libretto ET anche se non si è soci del Touring Club Svizzera?
Il libretto ET si sottoscrive solo ed esclusivamente se si è soci del TCS, ci deve essere una base.
Ah, bisogna già essere, se uno non è socio non
il
può.
Il libretto ET non può stipularlo.
Non
giusto?
Può avere tutta questa. Allora, stanno arrivando tantissime domande. Ora, oltre all'equipaggiamento, l'altro tema delicato, Renato Gazzola, è i pedaggi autostradali. Quelli sono un tema, anche quello molto complicato, perché anche lì i diversi paesi europei hanno una diversa regolamentazione.
Sì. Prima rispondo al...
Ha ritrovato l'informazione.
Sì, ho ritrovato l'informazione per... Sì. Dunque i cani possono essere trasportati sicuramente con le cinture, sono delle cinture speciali, ed essere praticamente tenuti nei sedili posteriori, a condizione però che non disturbino eccessivamente gli altri passeggeri, né tantomeno il conducente.
Allora è permesso per questo. Allora andiamo sul pedaggi autostradali, appunto, che anche quello è un altro tema delicato di chi si muove in auto in Europa.
Dunque in Europa vigono tre sistemi di pedaggio, vale a dire il pedaggio che si paga direttamente al casello, come succede in Italia, in Francia, in Spagna, e grosso modo è il 50% dei paesi europei che applicano questo sistema. Poi c'è un buon numero di paesi che chiedono la vignetta, come la Svizzera, per esempio. Quindi c'è la Svizzera, l'Austria, gran parte dei paesi baltici. E poi c'è un numero abbastanza importante anche di paesi che non chiedono nessun pagamento per l'autostrada.
E anche per questo tema trovate una cartina geografica dell'Europa con le indicazioni, è presente sul sito del TCS, ma l'abbiamo salvata anche appunto sul nostro sito. Io adesso vi leggo alcuni dei messaggi che continuano ad arrivare numerosi al nostro numero di WhatsApp. Ci chiedono: in caso di decesso del proprietario dell'auto, il coniuge può guidarla prima del trasferimento delle targhe sia in Svizzera sia all'estero? Renato Gazzola.
Dunque, se ha una licenza valida può tranquillamente viaggiare con il veicolo. In caso di che non ci fosse effettivamente nessuno a guidare il veicolo, provvede il touring eventualmente a inviare qualcuno per rimpatriare il veicolo.
Sono cittadino svizzero, domiciliato e vivo in Svizzera. Posso guidare una macchina a noleggio anche a lungo termine in Svizzera? A lungo termine in Svizzera anche se saltuariamente? Beh, penso di sì, che non ci sia
nessun... Non dovrebbe esserci nessun tipo di problematica.
C'è il contratto di noleggio, che regola tutto. Allora, è arrivata mia nipote dall'Italia con la patente italiana. Può in Svizzera guidare la mia macchina con targa svizzera?
Lo può fare, però non deve uscire in Italia.
Ah, può farlo solo sul territorio. Abbiamo capito che in questo caso l'Italia è molto più complicata. Ilenia Bellocco sorride, sì, perché avete avuto casi di questo problema.
Di questo genere, sì, sì. Tante domande, tante richieste su come fare, se gli stranieri possono guidare dei veicoli in Svizzera. Sì, possono farlo, l'importante è non superare la frontiera.
Ecco, qui arriva un'altra domanda in questo senso, segno che questo tema è abbastanza sentito. Dove si può ottenere l'autorizzazione per far guidare un cittadino italiano un veicolo svizzero? Abbiamo detto, se si guida in Svizzera può farlo un cittadino italiano, un'auto con targa svizzera, ma non può andare in Italia.
Esattamente. Giusto. Sì.
Ecco, e lì anche con un'autorizzazione non c'è modo di trovare un...
No. È una legge italiana, cioè non... la Svizzera non ha niente a che dire dentro su questa problematica. Il cittadino italiano che viene in Svizzera può guidare qualsiasi tipo di veicolo, basta che abbia le patenti necessarie, targato Svizzera. Però con quel veicolo lì può circolare in Svizzera, ma non può uscire in Italia perché gli verrebbe subito
sequestrata l'auto. Poi c'è Delia che molto gentilmente, solo che sono arrivati tanti messaggi prima del suo, ci dice a proposito del cinturino che si allaccia al gancio del sistema delle cinture, in Svizzera vale per allacciare il cane, la polizia mi ha fermato, è tutto a norma, il cinturino è fatto apposta ed è di 50 centimetri. Grazie Delia di questa precisazione. Ho letto che in Italia sarà obbligatorio entro fine anno un apparecchio da mettere sul seggiolino per verificare la presenza del bambino. Renato Gazzola, sì. Lei capisce che apparecchio è? Sì, ci dica.
È un apparecchio che praticamente non è stato ancora, istituzionalizzato, vale a dire praticamente è pronto per essere emanata il decreto e dovrebbe essere a partire dal 1 luglio, però
primo luglio di quest'anno, sì.
Dal primo luglio di quest'anno, però finora non abbiamo avuto più negli ultimi tempi delle informazioni dettagliate. In ogni caso la fattispecie toccherebbe solo veicoli immatricolati in Italia, non i veicoli immatricolati all'estero.
Ci fermiamo qui, i nostri contatti e poi un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Alla consulenza torniamo a parlare di regole della circolazione, di norme e obblighi nell'equipaggiamento se si viaggia in auto all'estero, in Europa. Abbiamo Fabio in linea, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno,
ci dica.
Buongiorno. Senta, non ho potuto ascoltare tutta la trasmissione, magari ne avete parlato. Io volevo sapere se arriva un cittadino, per esempio, ecco, diciamo che è svedese e arriva in Svizzera, poi prende un'automobile targata Ticino, può circolare in Italia con questa targata Ticino o non può circolare? Quando andiamo in vacanza insieme con la nostra targa Ticino?
Con un'autorizzazione del proprietario.
Con l'autorizzazione del proprietario può andare in Italia? Ok.
Il problema solo i cittadini italiani che sono domiciliati in Italia, che non possono guidare nessun veicolo con targhe straniere.
Targhe straniere. Molto chiaro. Grazie mille.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie Fabio.
Buona giornata. Grazie.
Al nostro numero di SMS 955 parola chiave rete 1 arriva sempre un messaggio sulla guida all'estero e ci chiede: buongiorno, chi può guidare l'auto all'estero, nel mio caso Italia, il titolare della carta grigia, i suoi familiari o per loro ci vuole un'autorizzazione? Ilenia Bellocco, stavamo facendo, mentre la canzone andava, stavamo facendo, per richiarire ancora le idee su questo tema, un refresh. Andiamo, ribadiamo, chi può guidare l'auto all'estero, in questo caso l'Italia?
Qualsiasi persona che ha una licenza di condurre svizzera e vuole andare all'estero con un veicolo targato svizzero, ecco, in questo caso lo può fare senza nessun tipo di problema. Noi consigliamo una semplice autorizzazione da farvi dimare nel comune di residenza, per far sì che nel momento in cui ci sia un fermo all'estero questa pratica sia molto più velocizzata e che quindi non si rimanga magari in dogana fin troppo tempo. Però effettivamente sì, si può fare.
Sì, il problema è per appunto i cittadini italiani che non possono guidare una macchina con una targa straniera, ecco quello che dicevamo prima. Ci scrivono anche che anche l'Automobile Club svizzero ha dei vantaggi in Svizzera all'estero nel caso di viaggi, e questo senza dubbio possiamo dirlo. Ci dicono: l'equipaggiamento dell'auto è diverso in Italia e in Svizzera? Renato Gazzola. Equipaggiamento: noi prendiamo la nostra cartina che si trova anche sul nostro sito internet, c'è una diversità di equipaggiamento?
Tra Italia e Svizzera. In Italia è obbligatorio il gilet riflettente, cosa che non è obbligatoria da noi. Naturalmente poi ci sono tutti i ticket che uno deve avere, i lasciapassare, per entrare nelle famose zone
a traffico limitato,
ambientato,
sì.
Ambientali e traffico limitato.
Però diciamo come equipaggiamento...
Per il resto non ci sono diciamo accessori particolari.
Sì. Altro messaggio: quando la bicicletta sono sul portabici inserito al gancio di traino, quindi con cantarifrangenti e targa, c'è controversia se applicare il cartello grigio con righe bianco-rossi e cantarifrangenti rossi. Qual è la vostra posizione? Ci chiedono.
Noi consigliamo di avere sempre il cartello regolare bianco e rosso.
Se vado in Francia, e più precisamente a Strasburgo, pago la vignetta o i caselli?
Dunque a Strasburgo...
Francia, Strasburgo...
A Strasburgo paga sia il pedaggio per l'autostrada, sia per andare e per entrare a Strasburgo paga la vignetta ambientale.
Ah, la vignetta. Allora forse qui confonde la vignetta autostradale con la vignetta ambientale, che è la vignetta ambientale per entrare nella città.
Per entrare nella città. Ci sono moltissime città francesi che chiedono, in base alla classe del veicolo, una vignetta ambientale, che è praticamente un balzello che viene incassato dallo Stato francese.
Che è un po' uguale come le zone a traffico limitato italiane.
Non è la medesima cosa, ha un altro scopo.
Sì.
Cioè in Italia sono state introdotte per liberare naturalmente il centro dal traffico parassitario e liberare anche i posteggi dai centri abitati. Mentre queste sono delle tasse supplementari che vengono che esistono in Francia, esistono in Germania, in Svezia, in Austria, in diversi paesi, dove per poter accedere a determinate città, località o anche regioni. Per esempio in Italia è previsto, per esempio per il Trentino Alto Adige, si deve pagare una vignetta ambientale.
Allora, ora vi leggo, diciamo quasi a raffica, i numerosi messaggi che sono arrivati. Sono le 13.45, speriamo di riuscire a rispondere a tutti. Allora, un messaggio riguarda il libretto ETI, che questo ascoltatore ascoltatore dice di possedere da diversi anni, però lui riflette sul fatto che c'è il rischio di pagare dei doppioni, magari con la cassa malati, la Rega, le agenzie di viaggio che propongono le assicurazioni di annullamento. Ilenia Bellocco, forse sta a noi andare a valutare che se abbiamo il libretto ETI, magari altre assicurazioni di annullamento non ne abbiamo bisogno.
Più bisogno, giusto. Comunque il libretto ETI dà varie prestazioni, un prodotto unico con più prestazioni, e quindi poi sta alla persona valutare se tenere questi doppioni o meno, farne solo uno o tenerne tanti.
Sì. Italiano, frontaliere, patente italiana e svizzera, posso riscontrare problemi se con camion svizzero vado in Italia?
Sì.
Sì, può avere problemi.
Può avere dei problemi.
Allora faccia attenzione.
Dovrebbe regolare il tutto con il suo datore di lavoro.
Altro messaggio: la mia fidanzata si è recata alla motorizzazione di Zurigo per sapere se può guidare la mia auto svizzera con patente italiana. Gli è stato detto solo se dichiara che è in ferie non più di 3 mesi e non più di 3 mesi consecutivi. Renato Gazzola.
Io sono molto scettico su queste informazioni, per il semplice motivo che non si sa mai chi si troverà poi in caso di controllo in Italia.
Però qui parlavano sulla circolazione in Svizzera, mi sembra il messaggio, sì, e non può guidarla nella comunità europea, era solo la guidarla in Svizzera, sì. Però dice che c'è un limite di 3 mesi.
Di 3 mesi per il permesso, sì.
Sì.
No, questo è corretto.
Io con la patente svizzera, domiciliato in Svizzera, posso guidare una macchina italiana? Allora, patente svizzera, domiciliato in Svizzera, può guidare una macchina targata italiana?
In Svizzera sì, senza nessun problema.
Anche senza nessuna autorizzazione. Il problema c'è se poi esce dal confine.
Esattamente.
Ecco, arriva sempre questo tema, vedo che è caldo, perché cittadino svizzero può guidare una macchina targata in Italia in Svizzera pur avendo la patente internazionale. Allora, cittadino svizzero, macchina targata italiana, la può guidare, basta che rimanga entro il confine.
In territorio svizzero.
In territorio svizzero.
Qui bisogna fare anche un piccolo inciso. La patente internazionale è semplicemente, non è un documento ufficiale. La patente internazionale è semplicemente la traduzione del documento ufficiale. Fa sempre stato la patente originale del paese dove uno ha fatto la licenza di condurre, o la patente svizzera o la patente italiana o quella francese. Quindi la patente internazionale non ha un valore giuridico.
Ci scrivono, forse questa precisazione non l'abbiamo detto, anche un cittadino svizzero non può guidare un'auto straniera in Svizzera. Abbiamo detto finora che l'Italia lo vieta, ma dicono un cittadino svizzero non può guidare un'auto straniera in Svizzera. Qui andiamo sul complicato, usciamo anche un po' dal tema.
Se è autorizzato dal proprietario, sì.
Può
farlo.
Allora, ho patente tedesca, posso guidare una macchina con targa svizzera e posso andare in Germania con la macchina targata svizzera? Qui adesso noi abbiamo parlato dell'Italia e la Germania. Patente tedesca, auto.
Mi risulta che può farlo.
Può farlo. Credo che un cittadino italiano non può guidare un veicolo svizzero in Italia non tanto per il codice stradale, ma per la Guardia di Finanza risulterebbe un veicolo esportato senza sdoganarlo.
Esatto.
Sì, e dunque si rischia il sequestro del veicolo. Arriva sempre questo messaggio, ma un cittadino svizzero con patente svizzera può guidare un veicolo con targhe italiane in Italia.
Solo come veicolo a noleggio.
Cittadino svizzero con patente svizzera, un veicolo con targhe italiane in Italia, dunque con un contratto di noleggio,
autonoleggio, sì.
Dell'auto. Allora, un detentore di patente di un paese dell'Unione Europea può guidare un'auto con targa svizzera nell'Unione Europea se accompagnato dal proprietario dell'auto svizzera, detentore domiciliato nell'Unione Europea. Qui è un caso, magari possiamo rispondere poi personalmente al messaggio. Vado avanti a leggervi. Questo, quando andiamo in Italia portiamo le bici dietro l'auto, si vedono auto con bici, cartello a strisce oblique bianche e rosse, che è quello che voi consigliavate. Salve, se un italiano guida con una macchina targata svizzera qui in Svizzera, cosa succede? Italiano guida una macchina targata svizzera in Svizzera.
Se la guida in Svizzera non succede niente. Non deve andare in Italia.
Non deve andare in Italia. Allora, ci arriva un altro messaggio. Queste domande tutte uguali, sì è vero, però purtroppo non ho potuto leggerle prima, qualcuno ci fa notare, ma non ho potuto leggerle prima e dunque le leggo man mano e in effetti molte sono ripetitive, ma segno che questo problema della guida dell'auto in Italia ha creato problemi a molti. Visto che torniamo a parlare del pedaggio autostradale, ci chiedono se il Touring Club Svizzero fornisce anche il telepass. Renato Gazzola.
Sì. Fornisce il telepass a noleggio, quindi chi l'ha bisogno può rivolgersi a Rivera, può ottenerlo e può ottenere sia il telepass solo per l'Italia, ma anche quello internazionale che copre i paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia e il Portogallo.
Sì.
E con questo telepass ha anche la possibilità di acquistare, cioè di pagare i posteggi in diversi autosilos e altri servizi previsti da questo telepass.
E poi voi avete anche il famoso conto targa per la pedemontana.
Quello è un altro sistema implementato in Italia per la pedemontana, dove uno può fare il conto targa e quindi l'addebito gli viene automaticamente, volta per volta che passa, direttamente sul suo conto.
Quali sono le regole per il seggiolino auto dei bambini? Da quale età o quale statura posso togliere il seggiolino o il rialzo per i bambini? Valgono anche per i paesi europei le stesse regole, per esempio Italia o Croazia?
Le medesime regole valgono per tutta l'Europa. Adesso c'è stata una uniformizzazione. I bambini fino a 12 anni devono rimanere allacciati e sul loro seggiolino, se non arrivano al 1,50 m e hanno più dei 12 anni, hanno la possibilità di utilizzare queste tavole supplementari per essere sistemati e adeguatamente allacciati.
13.54, vi leggo proprio le ultime due domande che riguardano questa l'autorizzazione di cui parlavamo sembrava non fosse necessaria, ma l'abbiamo detto serve per snellire nel caso di controllo, il legna bellocco.
Giusto, l'avevamo, sì, per velocizzare.
Ecco, è obbligatorio far vidimare la dichiarazione di uso del veicolo, non è obbligatorio ma è consigliato perché così si evitano problemi, non si sta fermi.
Sì, ovviamente l'obbligo della vidimazione per far sì che sia valido questo documento, semplicemente.
E poi ci chiedono, io svizzero, posso noleggiare un veicolo in Italia per 2 settimane e viaggiare per tutta l'Italia con la sola licenza svizzera, Ilenia Bellocco?
Consigliamo sempre appunto la licenza di condurre internazionale, sempre comunque accompagnata dalla licenza di condurre, in questo caso svizzera, perché molte compagnie di autonoleggio la richiedono, quindi noi la consigliamo.
Sì, dopo qui fa fede però il contratto di autonoleggio dell'auto. Allora, proprio Renato Gazzola, proprio in due parole, ci chiedono per i permessi per le zone a traffico limitato come funzionano. Penso a Milano, uno vuole entrare in questa zona, cosa deve fare?
Dunque, a Milano esistono due tipi di zona, la zona C, che è quella praticamente inserita nei bastioni spagnoli, che è a pagamento, e l'area B, che è molto più vasta, abbraccia praticamente quasi tutta la superficie di Milano, che non è a pagamento, ma possono accedervi a questa area solo determinati veicoli, diciamoli così, puliti.
E quindi, uno che viaggia come fa a pagare poi l'entrata? Uno che arriva a Milano? Cioè,
ci sono i vari punti dove uno può praticamente pagare il suo passaggio, mentre per l'area qui, l'area più grande, deve informarsi a sapere se può entrare con il veicolo che ha. Sappiamo che praticamente oramai moltissime città europee, soprattutto per i veicoli a combustione diesel, hanno emanato delle restrizioni, quindi non tutti possono accedervi regolarmente, soprattutto gli Euro 1, Euro 2, Euro 3, addirittura a certi posti fino all'Euro 4 e il benzina Euro 1.
Dunque bisogna prestare appunto attenzione a queste cose. Siamo arrivati proprio alla fine. Io ringrazio Renato Gazzola, portavoce TCS per la Svizzera italiana, e ringrazio anche Ilenia Bellocco, collaboratrice del centro di contatto del TCS a Rivera. Ricordo, sul sito TCS ma anche sul sito Rete 1 della consulenza si trovano gran parte delle informazioni che abbiamo dato oggi. La consulenza torna domani. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.